Studio biblico che stasera insieme faremo riguarda una parabola di Gesù, ma non una parabola fra quelle che di solito si sono citate nei primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, ma una parabola che si trova nel Vangelo di Giovanni. Ora, Matteo, Marco e Luca chiamano le parabole parabole. Giovanni invece le chiama similitudini, e la differenza sta in niente, perché sono due modi diversi di chiamare la stessa cosa, cioè un racconto che ha un racconto immaginario volutamente inventato da Gesù con lo scopo però di spiegare qualcosa e di dare una lezione. Quindi la parabola che oggi commenteremo si trova appunto nel Vangelo di Giovanni, è una similitudine, Gesù stesso la chiama così ed è famosissima, anche perché nel Vangelo di Luca, ad esempio, ce n'è un'altra che ha gli stessi elementi ma non assomiglia. Io sto parlando della parabola del buon pastore nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 10, leggiamo insieme dal versetto 1. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro o un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le porta fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ecco qui, vedete, ora Giovanni usa la parolina che vi dicevo. Questa similitudine disse loro Gesù. Se ricordate, nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Matteo, si parla di parabole. Ora Gesù disse loro queste parabole. Ecco, nei primi tre Vangeli la parola usata è parabola. Nel Vangelo di Giovanni, similitudine. Ma il significato è lo stesso, è la stessa cosa. Continuiamo a leggere. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono di cosa parlasse loro. Così Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico. Avete notato? Abbiamo iniziato la lettura, primo versetto, in verità, giusto? Poi arriviamo al nostro versetto, il versetto 7, e un'altra volta Gesù ripete, in verità, ecco che il nostro testo si divide in due parti. Tutte le due parti sono introdotte dall'espressione in verità. Nella prima parte c'è l'esposizione della parabola, nella seconda parte c'è la spiegazione. Ora, ascoltiamo la spiegazione. In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. E qua Gesù ci spiazza perché nel Vangelo di Luca, per esempio, si capisce bene che Gesù sta parlando di se stesso come del pastore. Invece qui Gesù inizia dalla porta, un elemento che noi non avremmo calcolato, ma che Gesù utilizza. Io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo mio, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pastura o cibo. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Ecco, nella spiegazione Gesù si paragona alla porta e al pastore. Ricordiamoci queste cose perché fra poco ci saranno utili. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario o il salariato, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga. Il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario, non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce ed io conosco il Padre e metto la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere. Esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla dopo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho autorità di deporla e ho autorità di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso fra i giudei. Qui ci fermiamo, perché così finisce la nostra, si chiude la nostra parabola. Allora, ripetiamo. Nel Vangelo, nei primi tre Vangeli, questi racconti di Gesù sono chiamati parabole, vuol dire confronto. Nel Vangelo di Giovanni sono chiamate similitudini. Abbiamo visto che la nostra parabola si divide in due parti, ognuna delle quali è introdotta dall'espressione in verità, in verità. Nella prima parte è l'esposizione, il racconto, nella seconda parte è la spiegazione. Giusto per fare una noticina, noi leggiamo in verità, ma nel testo nel quale è stato scritto, nella lingua nella quale è stata scritta questa parabola, in verità in realtà è amen, amen. Siccome è difficile tradurla, allora da sempre si è tradotto in verità, ma amen non vuol dire verità. Amen è una parola che conosciamo tutti e vuol dire è così, oppure se volete così è, non così accada, così sia, ma così è sicuro. Amen, amen è una parola, ecco, se vi dico che in ebraico fedele si dice, o fede si dice amin, capite che amen vuol dire ciò che è solido, sicuro, è così. Quindi Gesù sta dicendo è così, è sicuro, ecco perché hanno tradotto in verità. Quindi quando noi in chiesa diciamo amen, stiamo dicendo è proprio così come stai dicendo tu, fratello. Non stiamo dicendo vabbè, va, se il Signore vuole. Hai visto mai? Il Signore è buono, è amen. Per dire va, casi capita, è buono. No, stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo dicendo è sicuro, è certo, è verissimo, Dio è buono. E Gesù diceva amen, per esempio. Quindi, amen, amen, in verità io dico le due parti, dal versetto 1 al versetto 6, dal versetto 7 al versetto 13. Prima parte, passo indietro, prima parte nella quale c'è la narrazione della parabola. Vediamo un pochettino, qualcuno legga il primo versetto, perché è una storia inventata, ma è una storia, tutte le parabole sono così, non è inventato, è inventata la, il racconto, ma non i luoghi, i luoghi che Gesù usa, gli oggetti, sono luoghi che la gente conosce molto bene. Quando Gesù parla del seminatore sta parlando di un contadino che semina, che c'è il seminatore, non sta parlando di un marziano. Quindi il Signore inventa la trama, non inventa il contesto, e quindi ci porta Gesù in un posto che chi lo ascoltava conosceva molto bene. Versetto 1.
In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante.
Gesù ci porta ci porta in un ovile. Oh, qui c'è un problema, insomma. Gesù in questa parabola parla di ovile, in realtà la parola è cortile. Quindi, dove siamo? Ci troviamo in un villaggio e così come anche dalle parti nostre una volta era così, vicino al villaggio, collegata al villaggio, c'è un cortile dove dentro ci sono le pecore. C'è una differenza con la parabola del buon pastore di Luca, vi ricordate? Quando il pastore si perde, lascia le pecore per prendere quell'altra, e noi ci commuoviamo sempre perché pensiamo di essere la pecorella perduta, ed è vero, ma dove avviene tutta quella scena? Vi ricordate? Il pastore dove lascia le pecore? Nel deserto. In quella parabola l'ambito è il deserto, qui invece è un villaggio, lì non c'è nessuno. Qua ci sono tante persone pure antipatiche, ci sono briganti, ci sono ladri, c'è un sacco di gente. Vedete che Gesù inventa le storie, mentre le storie sembra brutto, ma insomma disegna le parabole perché poi ci deve spiegare qualcosa. In Luca ci deve spiegare che nel deserto la pecora che si perde è morta e quindi il pastore la salva. Qui ci deve spiegare che la pecora, quindi noi, è sempre in pericolo e ha bisogno che il Signore, il pastore, la protegga da altri. Qui, lì siamo nel deserto, qui siamo in un villaggio. Lì all'aria aperta, qui c'è invece un cortile che è recintato dove c'è una porta per entrare e per uscire. Che devo dire, in italiano si direbbe uno stazzo, un ovile, come ripeto ce n'erano fino a qualche anno fa, magari più di qualche anno fa, nei nostri paesi. Ora Gesù sta parlando di un recinto nei pressi del villaggio, dell'abitato, un recinto dove ci sono le pecorelle. Però cosa succede? Succede che Gesù ci dice anche che ora è, vero? Gesù colloca ora non un'ora ben precisa, ma in un periodo ben preciso. Perché di notte? Perché c'è l'altro. E invece in Luca è giorno, perché se il pastore va alla ricerca della pecora è giorno. Ci siete? Perché al tempo non c'avevano i fuoristrada con i... Quindi è notte. E Gesù usa spesso la notte. Questa è l'ora delle tenebre, ricordate? Quindi, ricomincio da capo, è un posto dove c'è un sacco di gente in giro, ma tutta antipatica, pericolosa. È un'ora ben precisa, è l'ora delle tenebre, e comunque in quest'ora ben precisa, nonostante il buio, la notte, il pastore c'è. Così come nel deserto dove c'è luce ma il sole uccide, così qui nelle tenebre, nella stessa misura che nel deserto, il pastore c'è. È il primo messaggio che abbiamo, è bello. Il Signore non solo ci ha scampati dalla morte eterna, il Signore continua a proteggerci ogni giorno, anche nell'ora delle tenebre. Amen. Ora, nel versetto 1 abbiamo i primi elementi, ma leggiamo il versetto 2.
Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori.
Benissimo, allora abbiamo un ladro, d'accordo, che col favore delle tenebre cerca di entrare nell'ovile per portare via il gregge, per portarsi via il gregge o perlomeno qualche pecora, ma deve fare i conti con il guardiano, il salariato, qualcuno che è pagato per stare la notte lì, e questo induce ad altre riferimenti. È interessante la figura del ladro. colui che non entra per la porta dell'ovile, ma vi sale da un'altra parte, vedete, vi sale, perché c'era questo muretto, quindi doveva saltare, è un ladro e un brigante, ladro. Qualcuno mi legga Giovanni 12,6.
Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la porta ne portava via quello che gli si metteva dentro.
Sta parlando di Giovanni sta parlando di Giuda e viene chiamato con la stessa parola, ladro. Quindi il ladro è colui che si appropria con violenza dei beni altrui. Ma vi sale da un'altra parte, un ladro e un brigante, versione riveduta, altre versioni traducono diversamente. La parola indica una persona che non ha scrupoli, un violento. Ci sono dei ladri che rubano. Ci sono altri ladri che se non riescono a rubare rovinano le case, no? Entrano, danneggiano. Altri che se non trovano il denaro fanno proprio male alle persone. Cioè, quello che voglio dire, si può essere ladri senza essere violenti. Si può essere ladri e anche violenti. La Chiesa del Signore o la comunità cristiana può essere oggetto di ladri. Non tutti i ladri sono violenti, ma possono anche esserci ladri violenti. Cosa intendo per ladro? Non intendo chi ruba il denaro soltanto, ma intendo colui che ruba o vuole rubare la buona coscienza, la sincerità. Noi siamo esposti a questo pericolo, sempre. L'ha detto Gesù nella parabola. Gesù nella parabola ci sta dicendo, occhio, avete tanta gente attorno. Ma fate attenzione, siete appetibili, come le pecorelle sono appetibili. Io in Abruzzo ho conosciuto gli arrosticini e so che siete cultori degli arrosticini. Piacciono gli arrosticini, scusate, gli arrosticini non si fanno col cavallo o con le pecore. Quindi sono appetibili le pecore, no? O sbaglio, se mangiano. E i figlioli di Dio? Sapeste gli arrosticini di cristiani, una bontà, il diavolo ne va matto, ma volete mettere quella carne tenera tenera di giovane credente che si è sviato, una prelibatezza per Satana, ma voi volete mettere il profumo che esala, il profumo d'inferno che esala quella tal sorella, quel tal fratello, che dopo prove, scoraggiamenti, e magari per qualche scandalo, ha abbandonato il Signore. È una prelibatezza, è una festa. Il diavolo si ciba di carne di pecora. Il problema è che qui non stiamo parlando di pecore a quattro zampe, ma stiamo parlando di anime che sono state riscattate col sangue di Gesù. Perché vi ricordo, qui siamo nell'ovile, Gesù sta parlando della Chiesa. Gesù non sta parlando di non credenti, Gesù sta parlando di credenti. Io sono il buon pastore, via. Volete mettere? Una prelibatezza. E dunque può essere chi carpisce la buona fede, ma ci sono anche delle figure abiette, di dissennati che non si accontentano di carpire la buona fede, ma dove passano dietro di loro lasciano scompiglio, scandalo, litigi, persone, anime divise, ladri e briganti. Ora, che cos'è internet? È un peccato? No, internet è una finestra. E quindi dalla finestra uno guarda fuori, però dalla finestra attenzione che non entri dentro quello che non deve entrare. È una finestra sul mondo. Ora, non tutto quello che vediamo è vero, eh? I social non garantiscono maggior verità, garantiscono soltanto maggior velocità. Quindi possono volare, possono andare più velocemente le bufale, non le bestie, per bufale intendo, ecco. Le notizie false, le fake news, o possono andare più veloce le cose vere. questo si determina in altro modo. È un modo alle volte per vedere, per guardare, per scoprire cose belle pure, altre edificanti, utili, altre per nulla utile, e vediamo che, se non l'avete notato ve lo dico io, che il mondo religioso, io non parlo del mondo evangelico, ma il mondo religioso, è un mondo che è pieno di gente interessantissima, variopinto, da quello che ti deve vendere la sua chiesa perché è meglio di quello di un altro, dal tizio che ti deve spiegare che Gesù è morto per te, questo va benissimo, grazie a Dio, a chi semplicemente chiede denaro a sprombattuto. È un mondo variopinto, quello religioso, non sto parlando di quello evangelico, in generale. C'è da studiare, da fare studi per una vita. Ma se notate, c'è una quota di persone che devono carpire, rubare la buona fede delle persone. Perché vi devono vendere l'acqua, il libro, le cose, carpire la buona fede. Perché se tu fai come ti dico io, poi Dio, tu vedrai che Dio ti risponde, ti carpire la buona fede. Io ho visto, sono stato in cielo, ho visto Gesù, carpire la buona fede. Quindi potrei andare avanti all'infinito, no? Quasi. Poi vi sono anche, dicevo, i briganti, cioè persone, finti cristiani, che voi riconoscete perché sono dei violenti, nel senso, dove passano, dietro di loro c'è una scia di sangue, in senso spirituale. Un figliolo di Dio, scrive Paolo, lascia il profumo di Cristo. È vero? Ma se le persone dietro, c'è qualcuno che dietro di sé attraversa l'ovile, dietro di sé lascia litigi, divisioni, scandalo, abbattimento, scoraggiamento, scusatemi, è o non è un violento? Per me sì, perché lo spirito di Cristo è un'altra cosa. Il Signore con questa bella parabola così pacifica, così ci sta mettendo invece in guardia. L'ora notturna, dicevo, ci deve far pensare. C'è una grande differenza perciò fra chi salta dal recinto e chi invece entra dalla porta. A lui apre il portinaio. Chi sarebbe questo portinaio? Ecco, io poco fa dicevo il salariato, un operaio che è pagato per stare lì. Il salariato apre al pastore, e aprendo al pastore, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. È molto bella. L'idea, no, è che si avvicina il pastore, che è il proprietario, e le pecore già da fuori sentono, riconoscono la sua voce. Si avvicina alla porta e gli viene aperta, e il pastore chiama le pecore per nome e le porta fuori. Quando le ha messe tutte fuori, le porta al pascolo per cibarsi. La differenza fra pastore e cacciatore è questa: il pastore nutre, il cacciatore mangia. Il pastore dà la vita, il cacciatore ammazza. Il cacciatore uccide, il pastore dà la vita. Il cacciatore uccide per mangiare, il pastore nutre la vita per far mangiare. Il diavolo è cacciatore, come Esaù. Gesù è il buon pastore. Dobbiamo essere in grado, ma penso che se siamo salvati lo siamo, di renderci conto e di distinguere fra cacciatore e pastore. Noi non siamo riserva di caccia, noi apparteniamo al gregge del Signore. E il Signore ci porta, ci guida per nutrirci. Questa è la parabola, ma il testo contiene ovviamente la spiegazione. Io ho provato in qualche modo, insomma, a renderla a modo mio, ma lasciamo la parola a Gesù. Versetto 7.
Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore.
Finora io ho parlato di pastore, poco fa vi dicevo, no? Noi ci aspetteremmo che Gesù parli del pastore, invece il primo elemento che Gesù coglie è la porta. Io sono la porta, perché? Cos'è una porta? Una porta è un ingresso, chiaro, e quindi anche un'uscita, ma una porta è anche qualcosa di più. Una porta è un filtro. A casa nostra non tutti possono varcare la porta di casa nostra. Ci sono persone alle quali noi non la faremo varcare mai, giusto? E chi varca la porta di casa nostra, chi la varca spesso, sono le persone che noi stimiamo o quelli di casa. La porta non è soltanto un ingresso, è anche un filtro. La porta è un filtro, ma è anche un punto debole. Se deve entrare un ladro, non entrerà dalle pareti, è difficile sfondare. Entra dalla porta. Quindi abbiamo le porte blindate, chi ce l'ha? Credo da 20 anni a sta parte devo farmi una porta blindata, non lo devo ricordare prima o poi, che a casa mia praticamente entra chi vuole, cioè la porta di casa mia, ma diciamo pure che non avendo niente da difendere, tutto sommato qualcuno si è preoccupato, dice fratello ma se ti entrano i ladri gli chiederò un'offerta per la chiesa, che ti avete qualcosa, grazie, non è un problema. Gesù dice, io sono la porta, e sono la porta dell'ovile. Oh, è interessante, continuiamo a leggere, versetto 8 e versetto 9.
Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati.
Di chi parla Gesù? Probabilmente di coloro che si sono spacciati per lui stesso, quindi falsi cristi, falsi messia. Continua.
Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura.
Oh, è interessante quest'altro aspetto. Gesù è categorico. In questo Vangelo Gesù afferma che lui è l'unico mezzo d'ingresso, è l'unico mezzo di salvezza. 6:35, Giovanni 6:35.
Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete.
Cioè Gesù sta dicendo, io soltanto sono il pane. 2, versetto, capitolo 9, versetto 5.
Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo.
Io sono la luce. Capitolo 15, versetto 1.
Io sono la vera vite, il padre mio e il vignaiolo.
Pane, luce, vite. Ma se fate caso, in tutti questi contesti Gesù dice io, sono io, nessun altro. Gesù esclude ogni altro mezzo di salvezza e ogni altro Signore. Gesù lo esclude, ma volete che fare capire perché noi invece alle volte dobbiamo aggiungere? Perché alle volte pare che uno è salvato non solo per mezzo di Cristo, cioè per mezzo del Signore, e, congiunzione, per altro. Gesù esclude tutto, solo lui. Se non si crede in Cristo, quale salvatore non si è salvati? Punto. Poi possiamo avere la chiesa più bella, i cantici più grandi, la teologia più profonda, andremo comunque all'inferno. Io sono il buon pastore e nessun altro. Io sono la vera vita, io e basta, nessun altro. Gesù esclude ogni altra forma, ripeto, di o ogni altro mezzo di salvezza o ogni altro salvatore. E ci mette in guardia dal pericolo. Seconda Corinzi 11:13.
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo.
E ritorniamo al tema del brigante e compagnia briscola. Lì Paolo parla di falsi apostoli, parla di uomini che addirittura si travestono. E spesso Paolo usa queste. Apostolo vuol dire inviato, quindi persone che non sono state inviate da Cristo. Ritornando al discorso che facevo poco fa, non ci rendiamo conto, ma ripeto, noi siamo appetibili le nostre anime sono appetibili dal nemico, dal nemico nostro. Però il nemico si usa di persone in carne ed ossa. Non possiamo esporci come Dina. Ricordate la figlia femmina di Giacobbe, che era stata sempre con papà, sotto le tende, poi si avvicina a una città, Sichem. Giusto? Ah, mamma mia. C'erano le luci, la sera si usciva, poi c'era la discoteca, i negozi, i compagni di classe, tanta gente così. E quindi sta benedetta figlia che era stata sempre in mezzo, caso di dire, le pecore, era stata sempre in mezzo. Ma volete mettere una ragazza piena di vita, ma curiosità, voleva vedere, tutto legittimo. Soltanto che fece un'esperienza triste. Si traveste da angelo di luce. Alle volte noi dimentichiamo le raccomandazioni della parola di Dio e come Dina vogliamo vedere, realizzare, sperimentare e ci esponiamo ai ladri, ai briganti e alle volte esponiamo anche i nostri cari e non possiamo non fare delle esperienze tristi. Avete mai visto come è fatto un Luna Park? A Roma ce n'era uno, notissimo all'Euro. Ora, se c'è un posto triste in Luna Park, perché? Perché è tutto finto, è tutto di cartone, di cartapesta. È bello quando c'è tanta gente, i palloncini, quello col coso filato, le musichette, eccetera. Ma quando si spengono le luci e si chiude tutto, è un posto, è una casa dei fantasmi. È chiaro, è tutto cartone, tutto cartapesta, tutto finto. Tutto molto finto, perché è un gioco. Così è il mondo. Tutte le promesse sono finte. Soltanto che se uno lo dice prima, non te credono. Quando vanno e si fanno male e tornano, allora sì. È tutto finto. Ora, l'unico vero è Cristo. Io sono la verità. Non andiamo a cercare fuori quello che viene promesso ma non ci sarà mai. Perché dopo paghiamo il biglietto, dopo il giro, è già finito. Perché è un po' come la droga, il peccato. Il testo della nostra parabola ci parla di pericolo. Ci parla di buio, briganti, vabbè, non ci ritorno su, ci parla della porta che è Cristo, il quale ci dice: voi siete al sicuro se state da quest'altra parte della porta. Io sto lì, sono il filtro, nessuno entrerà. Un cristiano fedele al Signore non è un cristiano particolarmente bravo, è un cristiano che sta dalla parte giusta della porta, non sulla strada, ma dentro casa. Una comunità fedele al Signore non è una comunità di semiapostoli, è una comunità formata da sorelle e fratelli che non stanno davanti la porta di casa, ma stanno dietro la porta di casa. Stanno dietro Gesù, non davanti. Io vado innanzi. Sapete che succede? Succede che, purtroppo succede a tutti noi, che ci abituiamo così tanto alla grazia che domenica mattina ci svegliamo e diciamo: oggi vado in chiesa, stamattina vado in chiesa, e prendiamo un libro fatto di carta che chiamiamo Bibbia e sappiamo che è la parola di Dio, ma è un libro fatto di carta, è un libro. Poi prendiamo l'automobile e vediamo in chiesa, ma noi per chiesa intendiamo questo posto fatto di mattoni. E quando vediamo in un posto fatto di mattoni ci incontriamo insieme e diciamo: è la mia chiesa, e parliamo di donne e uomini in carne ed ossa. Poi diciamo che è ora di iniziare il culto, e il culto è una riunione, cantiamo da un innario fatto di carta, cantiamo accompagnati da strumenti. Quello che sto cercando di dire è che noi alle volte con l'abitudine ci fermiamo solo a quello che vediamo e dimentichiamo che il libro di carta è ispirato dallo Spirito Santo. La Chiesa è stata riscattata col sangue di Gesù. Il culto, o la riunione, o chiamatela come vi pare, ha senso soltanto se lo Spirito del Signore si muove in mezzo a noi. Quello che sto cercando di dire è che ci abituiamo a quello che vediamo e sentiamo, ad una, scusate se parlo così, dimensione orizzontale, e dimentichiamo quella verticale. È scritto in Ezechiele, Ezechiele scrive: lo Spirito del Signore mi levò in alto. Noi necessitiamo guardare la nostra vita e tutto ciò che facciamo non sotto il profilo soltanto materiale e normale, ma sotto il profilo spirituale. Perché se non vediamo più Gesù in mezzo a noi, se non vediamo più Gesù in noi, perché avremmo perso la vita dello Spirito? Dobbiamo stare dietro la porta, non davanti. Non all'uscio, ma dietro l'uscio. Io sono la porta. E non solo io sono la porta, due sono le immagini che Gesù utilizza. Io sono la porta e io sono il buon pastore. È molto interessante. Io sono il buon pastore. Leggiamo versetto 10.
Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere.
Va bene, quindi tre cose fa: rubare,
ammazzare e distruggere.
Complimenti. Quindi si viene a prendere quello che non è suo, ammazza le pecore e quello che non riesce a portarsi lo distrugge. Il discorso che facevo poco fa, no? Ci sono anche persone, fratelli, sorelle, chiamate come volete, che dietro di loro hanno una scia di morti spirituali. Continua.
Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
È bellissimo. Continua.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.
Ora, dicevo poco fa, il cacciatore uccide la vita, il pastore invece la nutre. Ma qua c'è di più. Addirittura Gesù parla di se stesso come il buon pastore, ma il buon pastore che ha volontà e amore nei confronti del gregge, a tal punto che è disposto a dare la sua vita. Il ladro è venuto per distruggere, ma io sono il buon pastore. Io sono venuto perché abbiano la vita, uno, ad esuberanza, due, ma attenzione, mette la sua vita per le pecore. Addirittura. Ebrei 2,17.
Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote delle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo.
Per compiere l'espiazione. Cosa vuol dire espiazione? Vuol dire riscatto, il pagamento di un prezzo. E questo il Signore Gesù ha fatto. Ha pagato al posto nostro, ha soddisfatto al posto nostro la giustizia offesa di Dio. Il nostro peccato ha offeso la giustizia di Dio. Oggi si predica alle volte un Vangelo che è un po' troppo... Cioè, a certe volte, a me pare che, insomma, pare che Dio sta rincorrendo tutti quanti perché abbiamo bisogno d'amore, di comprensione, perché tutto sommato siamo dei poveri sbandati e quindi Dio ci deve accogliere in una sorta di casa famiglia. Cioè, veramente, a me a certe volte mi pare di capire che questo è il Vangelo che alle volte mi sembra di sentire. Scusate se sono polemico, però... È come se ci fossero, come se il Signore andasse in giro per le strade a raccogliere dei poveretti che non hanno nessuna colpa, li porta a casa. La Chiesa è una sorta di casa famiglia dove si campa, si vive così, magari con l'aiuto dei fondi europei. Il Vangelo non dice questo. Il Vangelo dice che il Signore ci cerca, ma non trova dei poveretti che vi devo dire, sono sbandati, trova degli sbandati che hanno una colpa, sono peccatori e hanno bisogno del perdono e della nuova nascita. E non li porta in una casa famiglia, li porta nell'assemblea dei santi, l'assemblea dei primogeniti. Questo dice il Vangelo. Ecco perché il pastore dà la sua vita. Dà la sua vita per riscattare, dà la sua vita per proteggere. E qui, in ultimo, Gesù si paragona ad una terza figura, una terza figura negativa, che è quella del mercenario, o se volete del salariato. Continua a leggere, sorella.
Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga, e il lupo le rapisce e disperde.
Per forza. Ora, io non ho esperienza del fatto, in vita mia io ho visto solo un lupo. Uno era tanti anni fa sull'autostrada, aveva nevicato ed eravamo in Calabria, tornavamo con il fratello Corvo, no? Tornavamo dalla Sicilia, una nevicata che non vi dico, e c'era sull'autostrada, si andava a passo d'uomo perché non si viene, a un certo punto vedo da lontano un cane strano, perché non era proprio, che un po' zoppicava. A un certo punto il fratello Corvo dice: un lupo, e siamo passati vicini con la macchina, evidentemente si era sparita, aveva perso il branco, non era particolarmente grave, però sinceramente va a trovarsi davanti a un lupo fuori dalla macchina io o dentro la macchina lui, fate voi, che non deve essere una cosa molto bella. Ora qua Gesù dice: se arriva il lupo, uno che è pagato per fare quel lavoro, che fa? A me, giusto? Aria, e se ne va, perché non è suo il gregge. Bene, il Signore dice: io sono il buon pastore e quindi io difendo il gregge. Se è vero che, ed è vero, il Signore in quanto porta è il nostro difensore, dicevo il filtro, è altrettanto vero che in quanto pastore il Signore è il nostro difensore, ha dato la vita per darci la vita eterna, ma continua a proteggerci. Ma voi sapete che il sacrificio di Gesù è effetto anche oggi, sì? Voi lo sapete che se noi rimaniamo fedeli è perché Gesù ha dato la sua vita? Ne siamo convinti? Sapete che il sangue di Gesù non solo ci ha purificato quando abbiamo accettato il Signore, ma ogni giorno ci purifica da ogni peccato. Ma lo sappiamo, sì, che è un mezzo della santificazione. Lo sappiamo che proprio per quel sacrificio il nemico fugge via, gira attorno a noi come un lupo. Quasi è ingrassato, è diventato più grosso, è passato da un parente del cane a un parente del gatto, come un leone. E se siamo nella grazia, se siamo difesi, è perché abbiamo lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Chi sono costoro? Apocalisse. Viene risposto: sono coloro che hanno vinto. Perché hanno vinto? Perché hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Le conseguenze del sacrificio di Gesù sono notevolissime. Ecco perché Gesù dice: io do la mia vita per le pecore. Per quell'opera che Gesù ha compiuto, non solo abbiamo ottenuto la salvezza, continuiamo a rimanere nella grazia. Porta, pastore. Ci sarebbe sicuramente tanto altro da dire, ma io non vi voglio stancare. E allora leggiamo i versetti e chiudiamo. 14, 15.
Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore.
Io conosco le mie e loro conoscono me. Ricordate poco fa la voce. Le pecore conoscono la voce del Signore Gesù e del pastore, così come noi conosciamo la voce del Signore. Dovremmo sempre essere in grado di intendere dove è la presenza del Signore. E per sentire la voce del Signore, per avere questo discernimento, ci sono posti nei quali il Signore non c'è e non ci dobbiamo stare neanche noi. Laddove il Signore è, lì lo dobbiamo sentire. Io spero che fra noi non ci sia nessuno sordo. Alle volte noi siamo sordi, siamo pecorelle sorde, ma sordo non vuol dire non sentire per niente, vuol dire pure sentire male. Le pecore sentono la mia voce e mi riconoscono. Come io conosco il Padre, loro conoscono me. Vedete che in questa parabola si chiude in un modo bellissimo. Ripeto, ricordate da dove siamo partiti. È un villaggio, c'è un piccolo cortile con una porta, un muretto, e tanta gente losca che gira, brigante, ladro, è buio, mamma mia, ladro, c'è un salariato dentro, ma poco di cui fidarsi. Queste pecore hanno solo una certezza: il pastore che è fuori e che verrà la mattina, sentono la voce, sono protette, le nutrirà. Alla fine che rimane di questa parabola? Queste parole: io conosco le mie conoscono me. Alla fine che rimane? Le pecore e Gesù. E rimane questa profonda conoscenza: come io conosco il Padre e il Padre conosce me. Leggendo queste parole, se fate caso, scompaiono ladri, brigati, scompare tutto. Non c'è più paura, anche le tenebre, il buio. Se io non ve l'avessi fatto notare, forse voi stessi avreste detto: vabbè, boh. Scompare tutto, perché ciò che rimane è proprio questo: la grazia e la comunione col Signore. Già, la comunione col Signore. Perché fin quando si sta dentro l'ovile, si è ricintati. Quando si esce, ma bisogna uscire. La comunione col Signore. Ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare della nostra comunione con... Alle volte sentiamo male. La sentiamo male perché non solo sentiamo, non siamo abituati a sentire la voce del Signore, preghiamo poco, leggiamo poco la Bibbia, ma alle volte sentiamo male perché siamo in mezzo alla confusione. Qualche anno fa, proprio qui in Abruzzo, a Filadelfia, ho fatto un'esperienza che vivendo a Roma, che è un posto che non è silenzioso, ci si abitua al rumore del traffico e quindi siamo così abituati da non sapere cos'è il silenzio. Qualche anno fa accompagnai i fratelli a Filadelfia la mattina per fare dei lavori durante l'inverno. Mi sono allontanato, non ricordo dove dovevo prendere. Io mi sono stupito, mi sono fermato un attimo e sentivo il rumore. Ora non ridete, per voi magari sarà una cosa normale. Sentivo il rumore dell'erba, degli step che rompevo camminando, che rompevo con i miei piedi. Mi sono fermato e sentivo tanti piccoli rumorini. L'animale che immagino, forse qualche, spero soltanto, qualche lucertola fra l'erba. E sentivo tutto distintamente. Io quando sono a Roma sento clacson, e alle volte quando cammino con mia moglie, a proposito, dobbiamo alzare la voce perché non ci sentiamo in mezzo al traffico. E se squilla il cellulare, io non sento. Alle volte noi non sentiamo la voce del Signore perché stiamo in mezzo a un mondo chiassoso sotto il profilo spirituale. Però non abbiamo neanche il buon senso di appartarci con Gesù. È chiaro che durante la giornata, al lavoro, fra mille cose che dobbiamo fare, alle volte si può essere distratti, ma se abbiamo avuto un tempo per stare con Gesù, noi la voce la sentiamo. Il Signore non dovrà strillare per farsi sentire, perché io conosco le pecore conoscono me, come io conosco il Padre e il Padre conosce me. Chiudo. parabola che riguarda il pastore, come vedete, ma diversa nella struttura e nel significato dall'altra grande e famosa parabola di Luca capitolo 15. È una parabola che abbiamo visto viene chiamata da Giovanni similitudine, si divide in due parti, nella prima parte c'è l'esposizione, nella seconda c'è la spiegazione. È una parabola che è vero parla di pecore, ma non di deserto, ma di villaggio. È una parabola nella quale il Signore Gesù non parla di sé soltanto come pastore, ma ancora prima come porta. E ci insegna a stare dietro l'uscio, dietro la porta, ci insegna a stare dietro il pastore. Ci insegna che siamo in pericolo, ma che non dobbiamo temere. Ci insegna a guardarci da violenti, da ladri, ma anche da salariati, dagli uomini che non hanno fatto quello che uno solo ha fatto per noi, ha dato la sua vita, cioè il Signore Gesù. È una parabola che ci parla perciò della comunione con Lui. Sì, è bella la parabola di Luca 15, il pastore che torna, no? Con la pecora sulle spalle e dice: l'ho trovata, l'avevo perduta, e tutti fanno festa, è bellissimo. Domanda: e poi che ne è stata di quella pecora? Ce lo spiega Gesù con questa nostra parabola. Il pastore l'ha portata al paese, l'ha messo dentro l'ovile e ha continuato a proteggerla. Questa è la nostra storia. Il Signore ci ha trovato nel deserto, ci ha salvati, ora continua a proteggerci. Ma noi rimaniamo dietro l'uscio e dietro il pastore. Amen.
Amen.